siamo capaci di dire grazie?
In quanti modi possiamo dire grazie?
Proviamo a dire grazie.
A qualcuno?
Per qualcosa.
I grazie.
I grazie.
Esercizi di gratitudine quotidiana.
Ciao a tutti, amici in ascolto, ben trovati da Laura De Luca. Anche oggi siamo qui pronti a individuare un grazie da rivolgere a una categoria di persone o pensando a un bene, a una realtà per cui essere appunto riconoscenti. La riconoscenza è un atteggiamento francamente démodé, dilaga al contrario la fierezza di non dovere mai niente a nessuno, e invece noi qui andiamo espressamente in controtendenza. Grazie perché... Grazie oggi qui su Radio Vaticana perché ci sono le chiese. In udienza generale il 23 ottobre 2019 Papa Francesco invocava chiese aperte.
La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre, così che se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa.
Grazie comunque per le chiese, dunque, per gli spazi sacri in generale, che incoraggiano la percezione della trascendenza, che ci avvicinano in qualche modo almeno al dubbio che Dio esista, ecco, nel caso delle persone non credenti, che ci avvicinano a Dio proprio tramite il vuoto. Le chiese spesso appaiono vuote nel senso racchiudono uno spazio apparentemente inutilizzato, no? Alti soffitti, navate disabitate, pareti che possono essere più o meno istoriate, affrescate, ma anche disadorne. Allora, proprio questo spazio, questo vuoto, questa lontananza tra l'uomo, tra la persona, il fedele, il tabernacolo, è l'invito più esplicito alla fine ad alimentare il dialogo con Dio, a percepire il cammino, no, che ci separa o ci avvicina a Dio, e anche a percepire se stessi in una dimensione la più autentica possibile, la più umana. Allora, grazie per gli spazi sacri. Religione, in fondo, vuol dire proprio relegare, delimitare. Lo spazio sacro è uno spazio riservato, dedicato, esclusivo. Però l'esclusività in questo caso non è chiusura, al contrario, quella dello spazio sacro è una esclusività che apre. In quest'ottica forse tutto lo spazio intorno a noi può avere una dimensione sacra, può essere percepito come spazio sacro, anche una metropoli piena di traffico, di inquinamento acustico, ambientale, folla, anche quello è un terreno di incontro con noi stessi, con gli altri e dunque con Dio. Lo spazio della natura violata, immagine del creatore deturpata proprio dalla nostra brama predatoria, come si è espresso il Papa nell'ambito del Sinodo dell'Amazzonia. Lo spazio profondo che ci sovrasta, il cosmo, che provoca la curiosità degli scienziati, buchi neri, materia, antimateria, Big Bang. Grazie per lo spazio, la nostra dimensione, la nostra storia, lo spazio che è sempre sacro. Radio Vaticana, vi grazie. Radio Vaticana, i grazie. Il mio grazie oggi è per lo spazio. Lo spazio intorno a noi che è sempre uno spazio sacro e particolarmente per lo spazio davvero sacro, quello delle chiese, delle basiliche, che ci avvicina proprio nell'esasperazione delle distanze, delle lontananze, delle altezze e delle volte di chiesa, ci avvicina appunto a Dio. Costruire lo spazio sacro, l'architettura religiosa nel mondo contemporaneo. È il tema di un colloquio che vede oggi confrontarsi il teologo biblista, il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, e l'architetto svizzero Mario Motta, fondatore e docente dell'Accademia di Architettura di Mondrisio. È stato insignito del premio Ratzinger 2018 come creatore di spazi mirabili per l'elevazione spirituale e la preghiera dell'Assemblea Cristiana. Ebbene, oggi a colloquio dunque Mario Motta e il cardinale Ravasi, Roberta Gisotti ha intervistato sul tema proprio il cardinale Gianfranco Ravasi.
Eminenza, partiamo dal titolo, costruire lo spazio sacro. È giusto dire che la sacralità vive e si comunica attraverso l'elemento spaziale? E quanto conta anche l'edificio di culto per affermare la sacralità?
La parte spaziale del nostro orizzonte evidentemente è molto ampia e noi siamo fin dalle origini, pare, se stiamo al contributo dell'antropologia culturale, alla ricerca di un centro. Noi vediamo questo orizzonte molto mutevole, vario. Ecco allora, come hanno detto alcuni studiosi, uno tra tutti è stato Mircea Eliade, il quale ha sottolineato che l'umanità, quando ha iniziato a organizzare lo spazio, ha voluto costruire un centro, e questo centro era il Tempio, cioè il luogo in cui in qualche modo ci fosse una sorta di coordinamento di tutto l'orizzonte in cui siamo incastonati. Ecco, e questo elemento è significativo, perché così lo spazio sacro diventa non soltanto una questione religiosa, dove si deve invocare verticalmente Dio che sta sopra, ecco l'importanza allora dell'edificio che sia anche residenza, tra virgolette, di Dio, ma anche la necessità, una funzione anzi necessaria, di organizzazione, di senso. Proviamo a guardare dall'alto, per esempio, con un elicottero, poniamo la città di Milano, e vediamo che il cuore è costituito dal Duomo, dal quale si diramano le radiali che danno la mappa della città stessa. Queste sono le due funzioni, la funzione trascendente e la funzione orizzontale del Tempio.
Ecco, Eminenza, è un dato di fatto che l'architettura religiosa nel mondo contemporaneo è stata però spesso accusata di estraneità al sentire sacro. La critica sovente è che l'architetto segua la sua ispirazione e non quella del committente. Lei crede, ecco, che un architetto debba avere una fede se investito di progettare un'opera religiosa?
L'architetto non necessariamente deve avere una fede, ma necessariamente deve avere un dialogo col credente, con la comunità che nell'interno del suo spazio si troverà. E per questa ragione che è indispensabile che ci sia la comunità che interpella, dialoga, naturalmente tenendo conto delle nuove esigenze, anche nuove grammatiche che sono proprie della costruzione, dell'architettura, dell'urbanistica stessa, che interpella l'architetto e viceversa, in modo tale che veramente non si creino delle aule sacre che sono simili qualche volta a sferisteri, che sono simili a sale di riunione, o che si costruiscano dei luoghi nei quali c'è una sorta di sordità alla spiritualità. Io penso, per esempio, il Tempio deve avere la luce è una componente fondamentale nell'interno del del culto, deve avere alcuni segni che sono capitali per il culto cristiano. Pensiamo all'altare, pensiamo all'ambone, il crocifisso ed eventualmente il battistero. Ci sono cioè delle componenti che non possono essere create così a fantasia o escluse dall'architetto, ma devono essere colte perché la comunità si ritrovi. Ecco l'importanza ancora una volta della comunità. Non dimentichiamo mai che nella Bibbia il Tempio è chiamato nell'Antico Testamento Oel Moed, che vuol dire la tenda dell'incontro, l'incontro con Dio naturalmente prima di tutto, ma anche l'incontro delle persone tra di loro. Ecco, queste due componenti, la componente sacra e la componente dell'assemblea liturgica, devono sempre incrociarsi e l'architetto deve imparare perché la sua opera non prevarichi attorno a queste due componenti.
Grazie a Roberta Gisotti, che ha intervistato il cardinale Gianfranco Ravasi sul colloquio odierno dedicato al tema appunto dello spazio sacro, l'architettura religiosa nel mondo contemporaneo. E, cari amici, il nostro grazie di oggi era proprio per lo spazio, per gli spazi sacri, siano essi chiese, basiliche, luoghi deputati alla preghiera, ma anche lo spazio in generale intorno a noi, che ci consente la percezione della distanza-vicinanza fra terra e cielo, e dunque rappresenta un costante invito a percorrere questa distanza. I grazie sono un appuntamento quasi quotidiano, da lunedì a venerdì, su Radio Vaticana, alle 19.32. Se volete, appuntamento a domani. Ciao!